perché pago era per fare un servizio, come diceva prima Moscatti, poi se questo servizio alla fine non lo fa, non lo so che servizio fa. Fa il servizio di riscossione crediti? Fa il servizio di gestione della banca dati? Alla fine poi lo faccio io quello di riscossione come ente. Quindi alla fine riverso 61.000 euro sul bilancio per cosa? Perché in commissione magari ci viene illustrato qualche dato approssimativo, ma all'interno del PEF deve essere certificato a che cosa si riferisce ogni dato, in modo preciso. E lo stesso vale per i crediti inesigibili della TARES, riscossi dal 2002 al 2016 della TARES, della TIA1, TIA2, poi no, non mi addentro, che sono quelli che la normativa richiede specificatamente. Io non li vedo nel PEF. In questo documento io vedo dei macrodati che non so a che cosa si riferiscono e chiedo come mai non vengono inseriti all'interno dei dati che certificano quali sono i passaggi. Vedo semplicemente dei passaggi da ERA al comune, la tariffa e la tariffa aumenta. Andiamo verso la razionalizzazione dei costi, cioè auspichiamo la razionalizzazione dei costi e cerchiamo di indurre i cittadini ad avere una gestione più corretta dei rifiuti, però poi aumentiamo la tariffa, sempre, ogni anno. Quindi chiedo, quando è che questo sistema andrà a regime? Cioè, quando è che lo sforzo del cittadino di riciclo effettivamente vedrà una contribuzione sulla tariffa? Perché per continuare a chiedere al cittadino di essere efficiente nel riciclo, dobbiamo anche dare un contributo a livello di tariffa. Ripeto, l'aumento di tariffa non è un aumento consistente, cioè non è un aumento scomposto. Però è un segnale di una mala gestione o comunque di una gestione non chiara. E quindi non faccio la dichiarazione di voto, chiedo solo, sinceramente, magari la mando poi anche scritta, che però le mie obiezioni vengano allegate alla delibera, perché io non vedo certificato in nessuna parte del documento come si muovono i fondi e a che cosa si riferiscono a livello amministrativo. E quindi chiedo che venga allegata alla delibera che viene mandata al Ministero. Grazie.
Altri? Camellini.
Sì, grazie. Ma, come prima cosa seguo il ragionamento molto puntuale e onesto dell'assessore Pederzini, così partiamo subito dal tema principale, secondo me, perché questo sì che è un tema, cioè il fatto che indubbiamente gli enti locali, tra cui il nostro comune, anche quest'anno, indubbiamente, è in una situazione di oggettiva difficoltà, e intendo noi consiglieri, ma anche gli uffici probabilmente, legato alle tempistiche di approvazione di questi piani. Intanto sulle tempistiche, questo è in dubbio, quindi inutile poi nascondersi dietro a niente, insomma, perché il 31 marzo è fra 3 giorni e le delibere sono state approvate 10 giorni fa, insomma, tra i vari. E poi il piano, appunto, il piano, il PEF, sì, il PEF. Di Atesi che passa nei due consigli locali, insomma, di ambito, deve essere poi integrato dall'ente locale e quant'altro. Quindi le tempistiche sono sempre strette come negli altri anni, fondamentalmente. Adesso io non penso che se anche avessimo avuto 10 giorni di più sarebbe cambiato molto dal punto di vista poi finale deliberativo, però indubbiamente i tempi opportuni devono essere poi garantiti. L'altra cosa che è vera, indubbiamente, è il fatto che questo meccanismo, queste tempistiche, questi passaggi rendono abbastanza difficile, penso anche agli amministratori, oltre che ai consiglieri, perché penso anche agli uffici che hanno poi le loro proposte e valutazioni, rende difficile a tutti sostanzialmente di dare, come diceva l'assessore Pedrazzini, anche dei pareri ragionati per tempo, da un anno all'altro e quant'altro. Quindi su questo punto penso che ci sia poco da, cioè siamo tutti d'accordo fondamentalmente. So che gli assessori su questo tema sono già intervenuti per quello che è la loro competenza e le loro possibilità. Dopodiché come consiglieri non so, possiamo anche dato che anche quest'anno comunque le tempistiche non sono molto cambiate, indubbiamente, se vogliamo la butto lì, capisco che non servirà forse quasi a niente, ma insomma se come consiglieri vogliamo in previsione del prossimo anno per tempo fare un atto deliberativo, una mozione, quel che volete, in cui come consiglieri chiediamo che si riveda un po' qualche il meccanismo per arrivare a tempistiche e anche modalità un po' più sostenibili per il nostro lavoro di controllo, se non altro, io sono anche disponibile, penso che lo possiamo anche fare, ripeto, ha una valenza forse più di principio che altro, però noi possiamo fare questo, so che la giunta e gli assessori fanno già il loro mestiere, mettiamo insieme le due cose e vediamo se qualcosa si muove, penso che qualcosa si stia muovendo, però sono concorde col fatto che il prossimo anno vorremmo vedere o nelle tempistiche o nelle modalità un qualche miglioramento un po' più significativo, su questo sono abbastanza concorde. Nel PEF che ci viene da Atersi comunque ci sono alcune voci nuove o comunque che sono abbastanza rilevanti e pesanti, abbiamo visto in modo molto esplicito i quasi 30.000 euro della quota delle discariche post mortem, che quindi incidono abbastanza pesantemente, e poi c'è anche il conguaglio quest'anno relativo al 2016. Il CARC cuba 51.000 euro più IVA, quindi 61-60 IVA compresa, insomma, e comprende penso anche la riscossione, l'emissione dei bollettini e quant'altro, non solo le attività che si dicevano prima. Per quanto riguarda il fondo crediti di dubbia esigibilità, che è calato rispetto all'anno scorso, mi sembra corretto, si è già detto anche gli altri anni, che si cerchi per quanto possibile e prevedibile, perché qua siamo anche in un ambito in cui non c'è certezza assoluta, ma c'è anche una certa dose di previsioni da mettere in campo, che si cerchi, come diceva anche il sindaco, di stare, o Bertolai, non mi ricordo, di stare sulla platea che ha generato il tributo. Quindi è corretto, insomma, non far pesare per quanto possibile fra chi ci sarà fra 10 anni come residenti o come imprese un eventuale mancato gettito di quest'anno. Quindi la modalità, secondo me è condivisibile. Il fatto che sia migliorato il dato della riscossione, questo è molto positivo. Rispetto ad altri dati che ho sentito, letto, insomma, e quant'altro, l'8,7%, che pure mi sembra tanto, perché vuol dire che comunque qualcuno che non paga c'è, e non è solo questione della crisi evidentemente, però è un dato comunque abbastanza contenuto, e questo calo dell'1,3% significa che le azioni messe in campo sono efficaci. La cosa importante è che ci sono delle azioni in procinto di partire, sulle basi delle quali penso poi si fanno anche le valutazioni per questo PEF, che probabilmente porteranno ulteriori benefici. Uno su tutti, ci auguriamo anche l'aumento della base imponibile, anche per recuperare quella percentuale che Moscati giustamente evidenziava. E sul tema che Moscati poneva, sì, anche se non c'entra con questa delibera, effettivamente il tema dell'attrattività. Non possiamo eluderlo, insomma, magari non è questo il momento preciso di cui parlarne, però il tema c'è. Non penso che non si sia fatto nulla, sicuramente si possono mettere in campo anche, probabilmente anche altre idee. Penso che gli assessori, quelli competenti in materia, abbiano contatti abbastanza frequenti, insomma, da quello che ho capito, anche con imprese che vogliono insediarsi e quant'altro, quindi non è che il territorio non sia attrattivo, il problema forse è anche che un conto voler insediarsi o spostarsi o delocalizzarsi e quant'altro, un conto poi è riuscire a farlo concretamente. Penso che ci sia anche una difficoltà che non è legata solo a Campo Gagliano. È chiaro che il tema infrastrutture tecnologiche e quant'altro, che un po' si è già messo in campo o si sta implementando in alcune zone del territorio, sicuramente potrebbe anche aiutare. Quindi su questo tema penso comunque che la disponibilità degli assessori, ma di tutti, a un dialogo, un confronto, ci sia assolutamente. Quindi giusto evidenziare questo tema, per ritornare alla delibera in quanto tale. Volevo solo dire un paio di altre cose. Il primo, guardiamo positivamente il fatto che si possa estendere la raccolta porta a porta nelle zone artigianali anche in altre zone artigianali. Io posso dire, dato che la sto sperimentando come cittadino, perché sono coinvolto comunque, che mi sembra stia funzionando come modalità di raccolta concreta, quotidiana. E poi sui risultati, sui chilogrammi e quant'altro, sì, non ho gli strumenti in questo momento per fare altre affermazioni, però mi sembra che comunque il meccanismo funzioni. E sullo slittamento di un anno, diciamo così, circa, della raccolta puntuale per tutti, tra virgolette, penso che sia corretto. È chiaro che l'idea anche di anticiparla per poter un po' fare dei passaggi progressivi era giusta, ma le motivazioni riportate dall'assessore, dal sindaco, insomma, legate al cambio dell'ambito, fanno dire che probabilmente per non fare doppi cambi anche verso le imprese, i cittadini, spiegare due volte cose che poi vanno anche in conflitto, sia opportuno fare questo piccolo spostamento. E a questo proposito, e penso anche a Riciclandino, solo per dire, non tanto sui numeri, che sono importanti però, ma per dire che la valenza formativa e informativa verso i bambini, ma io penso poi verso le famiglie, perché poi andiamo a toccare questo tema, continua a essere importante. È chiaro che nel momento in cui il modo di raccolta dei rifiuti cambierà, forse anche il Riciclandino dovrà un po' modificarsi e integrarsi, non sparire, insomma, nel senso, dovrà modificarsi, perché di fronte a un cambiamento anche epocale della raccolta, al quale il porta a porta spinto in varie zone del territorio, occorrerà trovare nuovi strumenti di comunicazione verso le famiglie che saranno coinvolte. Quindi il progetto è bene che vada avanti, ma anche che si modifichi dove necessario. E l'altra cosa positiva è l'avvio della campagna sul compostaggio domestico, perché è molto importante, già più volte se ne è parlato in questo consiglio. Quindi, e l'ultima cosa, ecco, sulla migrazione dei rifiuti, onestamente anche quella interna al comune mi sembra un po' strano, anche se penso che una minima percentuale ci possa essere. Il tema forse più rilevante è quello della migrazione fra i vari comuni, questo sicuramente sì, lo sappiamo bene, però all'interno del comune mi sembra abbastanza incomprensibile, penso che si faccia questa migrazione, non capirei poi a che pro. Quindi, risottolineando l'affermazione iniziale con cui sono partito sul fatto che possiamo anche prevedere un documento comune, non oggi chiaramente, come consiglieri, siamo disponibili. Detto questo, dico già che il nostro voto sarà favorevole su questa delibera dell'approvazione del PEF e delle tariffe.
Rubiani.
Grazie sindaco. Partirei dall'ultima considerazione fatta dal capogruppo Camellini. Perché no? È evidente, credo che parliamo tutti nella stessa direzione a proposito di fare un intervento ai livelli superiori perché possa servire per rendere più gestibile questo sistema, che così non lo è assolutamente. Voglio dire, c'è un governo regionale, ha fatto una legge sui rifiuti, l'ha decantata da tutte le parti, ha tersire un'agenzia regionale, cavolo, vediamo di far funzionare le cose. Io non so se in questi giorni, veramente, siccome ti viene la rabbia poi, no? Perché ce l'avete dato venerdì, questi dati, queste informazioni, perché anche voi le avete, anche voi nel senso dell'amministrazione, non è che le ha avute un anno fa. A tersire non le ha ancora pubblicate queste delibere, non ci sono su internet, nonostante siano di metà marzo e non sono di ieri mattina. Andate lì, c'è stata una commissione, la collega mi ha riferito, ci siamo un po' confrontati e ti viene la rabbia, perché poi ti dici, cavolo, ma in Attersi ci sono quattro dirigenti che costano più di 500.000 di euro all'anno. Cioè, voglio dire, ma cosa li paghiamo a fare? Il loro scopo sul lato rifiuti, poi hanno anche l'acqua, ci mancherebbe, però è quello di fare controlli e non per cattiva volontà degli assessori, sicuramente, almeno non penso del nostro assessore, dell'assessore Pedersini, ma non perché lei o perché un altro, voglio dire, la vice sindaco di Sugliera è un'altra che mi è sembrata competente quando è venuta a parlarci a Campogliano, e parlo di un'altra rappresentante del PD, quindi non di un partito a cui appartengo io. Però non è volontà solo loro, se il tecnico non mette in campo quello che deve fare, i numeri eccetera, noi va bene, parliamo d'aria fritta, voglio dire, poco più, poco meno. E quindi benvenga questo intervento, anche se ho dei dubbi già oggi, cioè voglio dire, abbiamo una catena di comando in questo paese, governo nazionale, governo regionale e agenzie regionali, che non è che litighino uno con l'altro, non dovrebbero, visto che è lo stesso colore politico. E poi voglio dire, quindi la volontà di fare le cose è una volontà, o di non farle, è politica, non è solo una questione temporale, perché è giusto rinviare di un mese al 30 aprile, è un decreto di quelli che se ne fanno uno tutte le mattine a seconda della necessità da parte del governo, non è una cosa così. Ecco, poi relativamente invece agli interventi detti prima, allora, cominciamo a fare un po' di sfoglio di Margherita. Il problema dell'arrivo in azienda e non si dichiara, e quindi ferma un attimo, ma quell'azienda è andata da AIMAG, ha chiesto un allacciamento acqua e gas. La AIMAG è una partecipata. Cioè, AIMAG non è un ente terzo che non conosciamo. Quindi l'avevamo chiesto già nel 2015 una procedura, chiamatela come vuole, ma insomma una procedura che dice che, carai, ma quando viene uno a chiederti tu devi fare questo, perché io sono uno dei tuoi azionisti e tu devi fare questo, mi sembra il minimo. Cioè, voglio dire, nelle aziende funziona così, se capita A c'è una procedura che dice all'addetto cosa deve fare se capita A, non solo le emergenze ma anche la normale amministrazione. Un'altra cosa che mi ha lasciato perplesso, i costi della discarica post mortem c'erano già gli anni scorsi, non è una novità di quest'anno, sono compresi nel CTS, il CTS sono 4 anni che cala, 278 mila euro nel 2013, gli stessi nel 2014, 255 nel 2015, 238 nel 2016, cioè vabbè. Ok, quindi quello non è un aggravante, anzi è un beneficio, sta venendo in qua, al di là del fatto che sia un costo di cui ci piacerebbe capire i perché e i per come, ma insomma sta migliorando, quindi quello ha dato una mano, avrebbe dato una mano a ridurre il costo del servizio rifiuti, non a farlo crescere. Per dire poi che cosa alla fine in realtà, che purtroppo è da luglio 2014 che quando approcciamo questo tema tutti diciamo i numeri sono quelli e c'è poco da ballare. Non possiamo, l'abbiamo detto già allora, l'abbiamo ribadito, ripetuto, non possiamo approcciare un tema che è un quarto del bilancio comunale, in questo, un quarto del bilancio comunale vero, perché, non perché il bilancio comunale sia finto, ma perché voglio dire le entrate uscite dalla farmacia ci dicono poco, o l'IRPEF che dobbiamo pagare per i dipendenti, quindi in cui facciamo il sostituto d'imposta, ci dice poco, insomma. Quello è un quadro di bilancio comunale vero, di quello su cui possiamo agire. Non possiamo più approcciarlo così. Sotto, secondo noi, sotto due punti di vista. Uno, quali attività possiamo fare per avere un carico minore di rifiuti? Perché possiamo tornare a 813 kg, l'ho detto prima. Cioè, 813 kg, siamo gli unici nella provincia ormai. Cioè, io adesso non ho il sotto mano, ma me lo trovo in un secondo. La provincia nel 2014 aveva un dato medio di 627 kg per abitante. Non è credibile che noi a Campogliano siamo spreconi e ci buttiamo 300 kg in più. Quindi poi c'è qualcosa che non torna in questo ragionamento. Quindi bisogna lavorarci, ma non possiamo più rinviarlo. Non possiamo più rinviarlo, perché sennò ci troveremo tra un anno a dire le stesse cose. Poi bisogna mettere in campo qualche attività concreta. Io ho sotto mano, per comodità, non perché perché abbiamo frequentazioni, un comune del Bresciano che si chiama Bedissole, ha messo in piazza, un comune che ha un po' più di abitanti, non mica tanti, intorno ai 10.000, ha messo in piazza un ecocompattatore per plastiche e lattine, facendo che cosa? Facendo sì che tu hai la tua tessera, vai lì, lo butti, poi c'è un'azienda privata che ritira la roba che è vendibile, perché lattine d'alluminio e plastica sono vendibili, e a te do uno sconto da spendere nell'attività del paese. È una cosa che funziona già in alcune ditte del settore ceramico. Tu prendi una lattina o una bottiglia da bere, di acqua, il vuoto lo butti lì dentro, lui ti segna dei punti e tu li potrai andare a spendere in alcuni negozi convenzionati. Questo incentiva tantissimo il cittadino, perché non è che prende la plastica e la butta lì, amen, no, la butto lì e mi viene riconosciuto un qualcosina, ne butto 50 o 5 euro da spendere. Adesso in realtà non sono documentato sul valore singolo, però chi mi ha portato il volantino del comune di Bedissole ha parlato di poche unità, 50-60 unità, per arrivare a qualche euro, 3-5 euro spendibili, poca roba, io vado a prendere il caffè, cioè portando la plastica lì, riduciamo il carico. E quindi voglio dire, delle attività in giro, se guardate sul sito dei comuni virtuosi, adesso mi sfugge se sia esattamente comuni virtuosi o comunque amministrazione virtuosa, una cosa del genere, al di là di tutta una serie di cose condivisibili o meno, delle quali sicuramente ne condivido meno della metà, però ci sono segnalate molte iniziative concrete che vengono fatte, uno prende, copia, l'applico a Campo Gagliano oppure no. Il compostaggio, ne abbiamo parlato, come diceva prima anche Camelini, in questa sala 1, 2, 3, 10 volte. Se ho letto bene, lo dico piano perché non vorrei aver letto male, ma ho letto bene, la regione incentivi il compostaggio di comunità, la regione Emilia Romagna ultimamente, sì, dal viso dell'assessore Pedersini dico ho letto bene. E quindi magari riprendiamo quell'ordine del giorno che non verrà piaciuto, proviamo a rielaborarlo meglio. So che il sindaco non vuole i topi finché c'è lei, il sindaco intorno al compost di comunità, ce l'ha detto chiaramente, però ragazzi, cioè, proviamoci su alcuni temi. Questo è il primo lato, cosa possiamo fare. Ma poi, e chiuderò in pochi minuti, c'è un secondo lato, che è quello davvero del controllo dei costi. Cioè, noi oggi, pur con tutta la buona volontà di noi consiglieri, degli assessori, di chi volete, andiamo a riconoscere al gestore, era nel nostro caso, ma un nome vale l'altro, un corrispettivo economico del quale non sappiamo dire se è giusto che lo abbia oppure no. È comica. Cioè, tizio che mi fa il favore di portarmi via i rifiuti, mi dice, guarda, costano 100, anzi 110 è meglio, ma facciamo 110, noi non possiamo altro che dire sì, sì grazie, buongiorno. Non credo, poi eventualmente l'assessore Pedestini mi smentirà, che ci siano tanti controlli in più. Voglio dire, siamo ancora fermi in un sistema borbonico, perché se era fosse un'azienda tutta pubblica potrei dire, beh vabbè, se mi ruba anche 5 lire tanto me le rendo un secondo dopo. Perché, ma era non è più un'azienda tutta pubblica, e quindi i dividendi non vanno a finire a noi cittadini, vanno a finire in piccola parte, per non di Campo Gagliano, ma in generale vanno a finire per meno della metà in tasca di nuovo alle amministrazioni pubbliche e ai cittadini. Quindi ci vuole guardato, e questo il motivo, è la non conoscenza dei costi che ci fa veramente star male su questo tema da 4 anni, e noi riteniamo che non sia più tollerabile continuare ad approvare tariffe senza avere cognizione di dati oggettivi. Cioè è un atto di fiducia, ma senza riscontro. Cioè abbiamo discusso qui adesso del, beh sai che è salita poco, dell'1,2, ma chi ci ha detto che è giusto? Chi ci ha detto che il valore iniziale su cui calcoliamo un delta basso fosse un valore di mercato, realistico, vero? Allora, bisogna che questa storia finisca, non è più tollerabile. Grazie.
Grazie Rubiani. Altri? Dichiarazione di voto?
Chiaro, vuoi rispondere qualcosa?
Dico solo un paio di cose, ma neanche tanto riassuntive di tutto, ma su alcuni spunti volevo dire qualcosa. Moscatti ha ammesso lui stesso, e l'avete forse anche qualcun altro sottolineato in altri interventi successivi, è andato fra virgolette fuori tema, più che fuori tema si è chiesto alcune motivazioni, insomma. Allora è vero che tutti quanti diciamo sempre di stare sul tema, è anche vero che poi di alcuni temi in generale si fa poi fatica a parlarne, che in questa sede, che invece poi è l'organo massimo di un comune, insomma della democrazia. Si potrebbe parlarne quando si presenta il bilancio, perché lì era chiuso tutto, ma quando c'è il bilancio parliamo dei numeri e quindi diciamo non andiamo a fondo dei temi. Quindi insomma vado solo titoli, che cosa fare sul discorso delle aziende. Allora, ci è chiaro, non lo sappiamo quanto, che una parte può essere per dolo, quindi qualcuno che non lo fa apposta, e qui c'è tutto il tema che ha sollevato anche qualcun altro, ma adesso mi ricordo Rubiani perché è intervenuto per ultimo, che dice ma mettiamo insieme, facciamo parlare le varie banche dati, che è vero naturalmente, e l'anno scorso siamo riusciti a diminuire questo debito, diciamo così, questa non riscossione, si proverà a fare questo. E abbiamo la difficoltà di non avere l'unico gestore, perché in alcuni che hanno lo stesso gestore ovviamente il tema non si pone, nel senso che il controllo lo fanno direttamente loro, ricordiamoci, ma come posso dire, non è una giustificazione, è una presa d'atto, siamo il paese dei mille campanili in tutto. Faccio una cosa che non c'entra, dico un esempio banale che non è di competenza delle singole amministrazioni, continuiamo a fare tutti i caricatori diversi dei telefonini. Cioè è lo stesso concetto, Cioè continuiamo a avere dei programmi che non si parlano, qua non dico all'interno degli stessi servizi di un comune, ma anche facciamo fatica dappertutto, lo sapete bene, in Unione siamo ancora lì. E a proposito sempre del campanile, ognuno dice no, il mio è migliore, voglio tenere il mio, lo dico chiaramente, ma è così, è quasi ovunque, facciamo fatica a metterci d'accordo, solo che si salga di un mezzo gradino della singola quasi del singolo quasi ufficio, facciamo fatica a parlarci con lo stesso linguaggio in tutto. Quindi anche questa cosa qua è molto difficile, però si dovrà arrivare a lì. Quindi controllo intrecciato di dati, di banche dati, di enti, di società, di associazioni, di partecipate, di comuni, di unione diversi, lo dico in generale, questo è uno. Perché no provare a chiedere di collaborare anche, ad esempio, che non è mica facile, anzi è difficilissimo, in una sorta di non spionaggio ovviamente, ma di delazione, ma di responsabilità per la comunità, ad esempio le associazioni di categoria che già incontriamo sempre nella consulta economica, che hanno fatto fatica, lo dico chiaramente, ma insomma tanto lavoriamo bene insieme, loro stessi lo mettono sempre, che hanno fatto fatica all'inizio quando volevamo fare la banca dati delle aziende di Campogalliano a dirci loro tutte le volte l'allarme. È andata Teresa, ok, scusate. Che hanno fatto fatica a dirci quali sono i loro iscritti, tanto per capirci, ma perché comune volete sapere i nostri iscritti? Ma veramente, quindi proviamo a fare anche un progetto di dire che ci sia una sorta di auto, non di auto, di segnalazione di aziende, di vicini di aziende, ci si proverà a fare questa cosa qua. Questo per il discorso di chi non si denuncia. Per il discorso invece di chi non fa fatica dal punto di vista economico, così come alcuni fanno fatica a pagare altri servizi, è ovvio che anche sul discorso dei rifiuti, chi ha una difficoltà di pagamento perché è economica, aziende, lo sappiamo bene, ma possono essere anche dei cittadini, può darsi che non paghino. Qui è chiaro che se devono scegliere fra non pagare i rifiuti e non pagare la luce, scelgono i rifiuti, perché i motivi che dicevamo prima, quindi è chiaro che anche qua, non per accettarlo, ma è un dato di fatto. E poi c'è un tema invece di che cosa dire, di dire che cosa possiamo fare per rendere attrattivo, dico solo i titoli, ma solo proprio perché altrimenti ci metto tanto, bando economia. Non per dire che facciamo già tutto quello che si può fare, capiamoci bene, per dire che il tentativo, che delle volte va anche bene, c'è. Bando economia, che non significa solo dare un po' di soldi alle aziende che partecipano, ma formazione, formazione a chi ha partecipato, lo sapete, che è molto importante per gli imprenditori, soprattutto quelli casomai datati per stare sul mercato, e poi nello stesso tempo sezioni dedicate ai giovani o comunque chi, non solo per l'età, ma chi ha avuto idee nuove. Abbiamo partecipato alla banda, al bando regionale per la banda ultralarga, per un quartiere intero nord artigianale industriale, arriverà fra un paio d'anni. Il funzionamento della consulta economica per dividere tutto, la promozione di Campogalliano in generale, non solo dal punto di vista industriale, ma in generale, fatta comunque per far sentire anche il nome di Campogalliano, perché siamo un comune piccolo. Gli atti di urbanistica fatti, tra l'altro alcuni passano anche per il Consiglio Comunale, penso ad esempio alle deroghe, che tra l'altro abbiamo votato all'unanimità, che significa dire quando sono giuste le deroghe, attenzione anche qua, dire ok azienda, hai bisogno di ampliarti, secondo noi lo fai in modo positivo, eccetera eccetera, quindi anche il Consiglio Comunale ti riconosce questa funzione, quindi cerchiamo di aiutarti. Finanziamenti regionali, ne parleremo dopo in un ODG, c'è un'azienda che, insomma, quindi c'è anche questo tipo di aiuto. Quindi tutti insieme, quindi un po' per le difficoltà e un po' per, insomma, quindi diversi tentativi vengono fatti, poi sono sperimentazioni e si va avanti pensando sempre anche cose nuove. Niente, va bene, mi fermo qua. Niente, dichiarazione di voto. Se volete, l'avete già fatta? Qualcuno l'ha già fatta?
Personalmente, insomma, dico al microfono che ho inviato le motivazioni che vorrei che fossero allegate e il mio voto sarà contrario per le motivazioni.
Grazie. Altri? No? Avete già detto più o meno. Quindi mettiamo in votazione il punto dell'ordine del giorno. Punto numero 4, approvazione del piano economico finanziario delle tariffe e della tassa sui rifiuti per l'anno 2017. Chi è a favore? Centro-sinistra insieme per Campogalliano. Chi è contrario? Cambio Campo e progetto Campogalliano. Astenuti? Futuro per Campo. Immediata eseguibilità, come sopra? Ok. Faccio fare?
Sì.
Sempre nell'inversione totale questa sera di questa roba, sì. Prossima volta ci pensiamo prima, casomai cerchiamo di, perché di solito si segue l'ordine.
L'ordine così.
Esatto. Allora, finché c'è il dottor Bertolani qua, esatto, grazie, e gli farei spiegare i numeri delle due comunicazioni che non si votano, ma insomma sono comunicazioni che facciamo. Quindi il punto 10.11, comunicazione sull'utilizzo del fondo di riserva anno 2016, che è il punto numero 10 dell'ordine del giorno, e il punto numero 11, stessa cosa, ma il fondo di riserva dell'anno 2017. Bertolani.
La normativa prevede che in caso di prelevamento dal fondo di riserva venga fatta una comunicazione da parte della. Sì, venga fatta una comunicazione al Consiglio Comunale dei prelevamenti effettuati dalla Giunta. Quindi qui abbiamo due atti, perché ci sono gli ultimi prelevamenti fatti a fine 2016, proprio negli ultimi giorni, quando stava per finire l'esercizio, e poi abbiamo fatto una comunicazione anche con i primi prelevamenti fatti in questi mesi. La descrizione puntuale è già stata fatta in commissione, trattandosi di una semplice comunicazione direi che non c'è bisogno di aggiungere altro. Cioè, ci sono l'elenco delle delibere, ci sono tutti gli allegati, poi come avete visto sono tutte piccole spese e diciamo più che altro spesso aggiustamenti tecnici legati all'introduzione dell'armonizzazione nel nostro bilancio.
Bene, grazie. Allora, ritorniamo al punto numero 1 dell'ordine del giorno, approvazioni verbali della seduta precedente. La parola alla dottoressa Rocchi.
Approvazione verbale seduta precedente del 30 gennaio. Approvazione verbale seduta precedente, voto unanime. Approvazione modifica, regolamento, organizzazione, strumenti e modalità dei controlli interni, voto favorevole 11, un astenuto, Rubbiani. Approvazione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza triennio 2017-19, voto favorevole 9, 3 astenuti, Rubbiani, Vandelli, Mazzacurati. Ordine del giorno presentato dalla lista civica centrodestra progetto Campogalliano ad oggetto investiamo per risolvere i problemi ambientali, voto favorevole unanime.
E osservazioni? Quindi lo mettiamo in votazione, chi è favorevole? Unanimità. Allora, punto numero 2. Sostituzione consigliere dimissionario in seno al Consiglio dell'Unione delle Terre d'Argini di Benatti Alberto. La parola a dottoressa Rocchi.
Beh, molto, farò molto velocemente. Il consigliere Benatti quindi ha presentato le dimissioni quale consigliere dell'Unione, quindi noi provvediamo questa sera alla sua sostituzione insieme al Consiglio dell'Unione. È un tipo di nomina, naturalmente vi ricordate, particolare, nel senso che in quanto il Comune di Campogalliano esprime in seno al Consiglio dell'Unione 4 membri, di cui uno eletto dalle minoranze. Quindi il consigliere Benatti era un consigliere di maggioranza e pertanto sarà il gruppo solo, esclusivamente il gruppo di maggioranza a designare, uso questo termine perché occorrerà seguire l'iter previsto dallo Statuto dell'Unione che prevede la votazione segreta, quindi distribuiamo solo al gruppo di maggioranza le schede bianche dove sarà posto, si potrà dare una preferenza per eleggere e nominare il nuovo consigliere. Ai consiglieri fino a Chiara, eh? Dovete scrivere un nome e dopo ritiriamo, anzi devo anche individuare lo scrutatore. Chi nominiamo come scrutatori? Chi facciamo come assistenza? Moscatti? E come? Moscatti vuol fare lo scrutatore? Dai, uno di voi, cioè uno, dai. No, no, dai. Te basti, sì. Beh, potevi anche ritirarlo, dai. No, dai.
Beh, cioè. Uno diverso.
Ma no, Paola, su.
Sì,
ma dai, vabbè, fate come volete. Divertitevi un po'. Allora, Gardini 1, Gardini 2, Gardini 3, Gardini 4, Gardini 5, Gardini 6, Baroni Jacopo 1 e Gardini 7. 7 voti Gardini, 1 Baroni, direi che vince.
Ne approfitto per ringraziare il consigliere Alberto Benatti che si è tolto dal doppio impegno semplicemente perché, lo sappiamo, sta lavorando in un'altra regione lontano. E, auguriamo a nome di tutto il consiglio e buon lavoro in Unione a Marcello Gardini. Ne approfitto per ringraziare tutti i consiglieri, fanno tra l'altro noi di Campogalliano anche qui in consiglio comunale abbiamo in questa legislatura, in questo mandato, un altissimo tasso di presenza di tutti, non era così prima, è una cosa molto positiva. ce lo abbiamo come Campogalianesi, anche in Unione Terre d'Argine, e quindi mi permetto di ringraziare tutti, ma in particolare i consiglieri che fanno le doppie presenze, perché ovviamente non è leggero, insomma, e quindi i consiglieri di Campogalliano che sono anche in Unione, insomma, mi sembra doveroso, lo faccio davvero col cuore. Grazie.
Vi chiedo l'immediata eseguibilità, questo riguarda tutti naturalmente, perché domani il Consiglio dell'Unione deve, il 29 mercoledì, deve prendere atto, quindi vi chiedo la votazione. Paola, immediata eseguibilità però.
C'è l'immediata eseguibilità, tutti d'accordo, ok.
Perfetto. Dove va Linda?
Questa ha una motivazione valida.
Ce l'ha?
Sì, perché il TAR del Piemonte ha eccepito mica poco, lo sai.
Va bene. Linda va via? Linda? Ok.
Sì, Linda va. Ciao. Buonanotte.
Ciao. Buonanotte.
Allora, fatto le crocette, siamo al punto numero 5.
Esatto.
Approvazione di addendum bis alla scrittura privata di costituzione di sindacato azionario fra i comuni soci di IMAX SPA. Allora, abbiamo già illustrato in commissione, ne abbiamo parlato adesso in modo abbastanza approfondito. Io andrei a dire soltanto quello che cambia rispetto al testo del patto così come adesso, che ricordo che è stato approvato nel 2014, alla fine del precedente mandato. E, allora, vado nella pagina così lo dico bene. E così come era adesso, il patto scadrebbe ad aprile, entro un mese prima, perché se vi ricordate abbiamo fatto un passaggio nel 2016 in Consiglio Comunale in cui si è ridotto il tempo di recesso da 6 mesi a 1 mese, quindi entro marzo andiamo a proporre al Consiglio Comunale di prorogare il patto attuale vigente per 6 mesi. E poi si rinnova se non si dà recesso scritto ogni 6 mesi, quindi non più di 2 anni come era previsto in origine, ma ogni 6 mesi. Dico soltanto una cosa perché mi sembra doveroso, insomma, dirlo. E non ci nascondiamo dietro un dito, le motivazioni sono due. Una è nostra, del patto di sindacato, perché così ogni 6 mesi si può decidere, senza dover andare delle rotture, le sanzioni previste all'interno del patto, di prendere impegni diversi, e in questi 6 mesi dovremmo, uso condizionale perché visto che non dipende da questa amministrazione, insomma, che già lì è uso condizionale, quindi dovrebbe uscire il nuovo testo della legge Madia, della legge sulle partecipate, perché come penso sappiate il testo uscito in settembre dell'anno scorso è stato poi dichiarato incostituzionale e c'è stato successivamente una serie di incontri fra regioni e governo e Stato per trovare un'intesa, non soltanto la comunicazione. E, è stata raggiunta un'intesa che va a cambiare questo testo, quindi in questi 6 mesi dovrebbe anche uscire un nuovo testo che può prevedere delle cose molto diverse da quello che è uscito a settembre dell'anno scorso. In questo modo, dopo poco tempo, possiamo andare a cambiare, a prendere altre decisioni o comunque cambiare in base a quello che uscirà anche come testo. Quindi insomma c'è un discorso più politico nostro dei 21 comuni che fanno parte di IMAG, ma c'è anche così la possibilità a breve di andare poi a recepire e guardare quello che ci chiede di fare lo Stato. Questo è il cambiamento, quindi il patto scadrà il 30 ottobre 2017, quindi entro settembre, entro un mese prima, ogni comune e poi all'interno di IMAG, del patto di sindacato, dovremmo dire se vogliamo continuare o no. Domande o interventi? Scusate, Rubiani.
Grazie. Una domanda, perché questo cambiamento di 6 mesi in 6 mesi. Voglio dire, il patto scadeva comunque nel 2019 perché si esaurivano i 5 anni massimi consentiti per un patto di sindacato, no? E quindi quello non cambia nulla. Bene. Perché di 6 mesi in 6 mesi e non, voglio dire, lo lasciamo andare fino al 2019 tranquillo e sereno? Tanto un mese prima, cioè fino al mese prima, chiunque può dare, vuol dire domani mattina tutti noi fossimo d'accordo, basta, ma non ne vogliamo più sapere, no, non è la nostra posizione, ma per dire, e quindi vogliamo, decidiamo di uscire, mandiamo a letto e usciamo, cioè non è che ci massacrano, dovremmo stare attenti a come ci muoviamo per rispettare le regole del patto, ma poi possiamo uscire. E perché questa volontà invece di 6 mesi in 6 mesi che non, sinceramente, mi è sfuggito, cioè a ottobre ci torniamo qui di nuovo per lo stesso tema.
Cioè, il fatto di 6 mesi in 6 mesi è quello di poter, cioè, se si fanno delle variazioni a patto vigente, ci sono delle sanzioni, perché c'è il sindacato di blocco e il sindacato di veto, ok? Quindi non è che non si possa fare, però è una sorta di violazione, insomma, il patto c'è perché si fa un patto, perché ci sono delle sanzioni, adesso se volete qualcheduna ve la posso anche dire, però ci sono, sia per il patto, poi sono, qua non si sono scritte, le sanzioni sono scritte nel patto, cioè non qui, nel testo del patto, quello del 2014, qua c'è scritto, qua si riprende, esatto, qui si riprende il discorso del sindacato di blocco e di veto. E quindi, facendolo ogni 6 mesi, c'è la finestra d'uscita, diciamo così, per poter prendere decisioni, quindi delle scelte delle amministrazioni, insomma, della parte pubblica, senza dover rincorrere in queste violazioni. Se lo si fa di 2 anni, si va molto avanti senza poter fare questa cosa, tranne poi prendendosi l'onere delle sanzioni. Altri? Dibattito? Mettiamo direttamente i voti. Rubiani?
Grazie. Sì, per dire una cosa molto semplice a proposito di questo, cioè, ok, c'era un patto di sindacato, ci rimane, c'è questa variabile dei 6 mesi che potrebbe lasciare pensare che qualcuno dei sottoscrittori ha messo lì un fermo perché potrebbe avere delle idee diverse entro 6 mesi o entro 12. E questo già è poco bello, perché vorrebbe dire che questo patto è formato solo da amministrazioni pubbliche, da enti pubblici, comuni. Vorrebbe dire che qualcuno di questi sta pensando di abbandonare una municipalizzata con la quale si potrebbero invece fare giochi diversi che si chiami in house, e tutti sappiamo di cosa si potrebbe parlare. E, d'altro canto, è vero che la situazione di AIMAG è fluida, voglio dire, sono 2 anni che ne parliamo, che bisognerà prendere un dunque. Noi abbiamo espresso dei dubbi all'inizio che ci fosse un dunque da prendere, ma comunque a maggioranza si è deciso che bisogna prendere un dunque, però il dunque non si vede. Ora, è evidente che il patto di sindacato non è quello che cambia la storia, ma insomma bisognerà anche poi arrivarsi a decidere che cosa farà in Magda Grande. È stato cambiato il management a giugno scorso con la convinzione dichiarata che entro dicembre avremmo avuto un piano industriale, una strategia, un fatto. Siamo a marzo, non l'abbiamo visto. Il governo avrebbe dovuto far capire quali erano gli ambiti delle gare gas, che sono poi la polpa di tutto quel che stiamo parlando, ma ancora non c'è niente di certo, anzi ci sono dei rumor sottostanti che magari Modena 1 più Modena 2 ci vuole una capacità finanziaria che forse ce l'ha solo ERA, ma guarda caso come andrà a finire. Poi io però a pensare male, diceva Andreotti, ci si prende anche se si fa peccato, e secondo me Andreotti era uno che vedeva avanti in queste cose. Morale della favola, questa sera ci soffermiamo a parlare di pochi minuti di questo addendum al patto di sindacato, ma noi vorremmo sentir parlare qui invece di cosa fai, ma che è la proprietà più grossa che abbiamo come comune di Campo, proprietà più grossa in termini economici, no? 5 milioni di euro, poco più, poco meno, adesso bisogna avere il corso attuale, ma insomma siamo lì nei paraggi, e tra l'altro è una gallina dalle uova non dico, insomma, d'oro forse esagerato, però qualche centinaia di migliaia di euro all'anno di utili, poi non credo che facciano schifo al bilancio comunale. Ecco, quindi per dire, ok, questo ok nel senso, va bene, stasera si parla solo dell'addendum, però io inviterei davvero l'amministrazione a farci sapere, a stimolare i soci di AIM a prendere un dunque, perché non è il management che decide dove si va, è la proprietà, e poi a portarci gli esiti dello studio sul piano industriale possibile fatto in accordo con la governance dell'azienda. Cioè, questo è quello di cui abbiamo bisogno. Per chiudere velocemente, su questa ci asterremo perché non ne abbiamo colto l'esigenza davvero, cioè come c'era, si poteva andare avanti. Grazie.
L'unica cosa che dico, al di là del discorso politico, dopo dico una cosa, perché poi tutto sommato è condivisibile l'osservazione l'intervento di Rubiani, all'interno di AIMAG, per il discorso della legge Madia, proprio perché ancora non ci sono chiare alcune regole, i 21 comuni fossimo tutti uguali, cioè tutti con lo stesso gestore, ma no, o tutto con due gestori, così, in realtà ci sono tanti comuni come noi che sono in mezzo. C'è chi ne ha due, c'è chi ne ha tre, c'è chi ha due servizi con AIMA, chi ne ha tre, chi ne ha uno, ne ha due dagli altre parti. Quindi quello che, proprio al di là della scelta politica nel senso di come siamo messi adesso, cioè quello che può cambiare sono veramente quello che verrà fuori col nuovo testo della legge Madia, può veramente fare prendere delle decisioni diverse anche ai comuni. Poi ci si augura, perché sappiamo bene, prima per un altro argomento si parlava di massa critica, o forse mi sono confusa con oggi con la giunta che parlano di massa critica, ma è chiaro che la massa critica c'è se si sta tutti insieme, che sia un valore diverso, che due comuni, cinque o uno che decide altre cose, però è veramente così, stanno proprio cambiando. Penso ad esempio al discorso di poter fare delle gare al di fuori del proprio ambito di servizio, che lo possono fare anche che si possono tenere le partecipate al di sotto di fatturato di 500.000 euro che prima non c'era, cioè cambiano veramente dei dati, diciamo così, dal punto di vista tecnico, molto importanti per poi prendere decisioni politiche diverse a seconda di quello che dicono. Quindi questo è un po' più oggettivo come discorso. Poi aspetto fare l'altro se ci sono altri interventi. Niente, quello che dice Rubiani, giusto una risposta, insomma, anche dal punto di vista politico, sono d'accordo sul fatto che poi vi dobbiamo riportare le cose, le decisioni, le scelte, o comunque insomma le proposte di scelte. Ancora si sta approfondendo, voi sapete che noi abbiamo, c'è il patto dei sindaci e c'è un gruppo ristretto che tiene i rapporti più stretti, poi dopo ovviamente condividiamo tutte le volte, anche qua. Ovviamente ci si trova spesso ultimamente, e in questi anni ci si è trovati spesso, e si stanno ancora approfondendo le ultime manifestazioni. Sapete che da 7 si era ridotti subito a 5, poi dopo a 3, si stanno ancora su 2 in particolare, ma come nomi, ma anche come modalità proprio invece di proposta, si stanno ancora approfondendo i discorsi, quindi siamo ancora a quel punto, insomma. Bene, allora mettiamo in votazione, chi è a favore? Allora, centro-sinistra Insieme per Campo Gagliano e Futuro per Campo, contrari? Nessuno, astenuti? Progetto Campo Gagliano e Cambio Campo. Qui c'è perché dobbiamo andare a firmare fra 2 giorni. Immediata eseguibilità, come sopra? Ok.
Perché non è una vita che non abbiamo scrutatori, bisogna che siano 3, allora ci mettiamo Tebasti, Baroni, e siccome la minoranza deve sempre essere rappresentata ci mettiamo Moscatti, per rispettare.
Allora, sono finite le delibere. Ci sono 3 documenti, 2 interpellanze e un ordine del giorno. Allora, punto numero 7, risposta all'interpellanza protocollo 742 del 30 gennaio 2017, presentata dalla lista civica Cambio Campo Centrodestra, ad oggetto richiesta al prossimo Consiglio Comunale di impegnare la Giunta all'introduzione della trasmissione audio-video delle sedute del Consiglio Comunale. Ovviamente ne abbiamo la presentazione. Passo la parola alla consigliera Mazzacurati per la presentazione.
Le modalità preferite che lo legga tutto? O lo avete tutti? La richiesta era semplicemente per garantire, riassumo, una maggior trasparenza, ma anche una più ampia accessibilità a quelle che sono le dinamiche all'interno del Consiglio Comunale, da un ampio raggio di utenti, quindi senza escludere chi non ha la possibilità di seguire il Consiglio Comunale in diretta, quindi fisicamente in Consiglio Comunale, e perché no, avvicinare anche una fascia di età come può essere quella dei giovani, che potendo accedere tramite smartphone piuttosto che da casa tramite il sito web in diretta avrebbero la possibilità di avvicinarsi a quelle che sono tutte le dinamiche del Consiglio Comunale, e quindi avremmo anche noi come consiglieri di opposizione, ma soprattutto l'amministrazione, la possibilità di diffondere in modo più chiaro, trasparente e anche più ampio tutto quello che viene fatto in Consiglio Comunale, perché spesso e volentieri insomma c'è una sorta di nebulosità, o comunque i cittadini non diventano realmente parte attiva del Consiglio Comunale, un po' per diffidenza, un po' per non conoscenza. Incontro ancora persone che mi chiedono: ma il Consiglio Comunale è aperto a tutti? È vero, la legge non ammette ignoranza, però c'è una sorta di nebulosa su quello che è il Consiglio Comunale, ovviamente non da parte né dell'amministrazione né dei consiglieri, ma da, passatemi il termine, la noncuranza dei cittadini, ecco. E poi ci sono anche invece persone che non possono accedere per motivi di lavoro, per motivi fisici e per tante altre motivazioni. Quindi chiedevo, siccome è già presente in tantissimi consigli comunali, non solo la registrazione audio che è già presente, che però viene caricata magari con tempistiche più lunghe, che è sicuramente meno diretta che un video dove è presente sia l'audio che il video, chiedevo l'introduzione di un regolamento che ovviamente nel rispetto delle norme della privacy e di tutto quei regolamenti che stanno all'interno appunto del regolamento del Consiglio Comunale, dia la possibilità di accedere da parte degli utenti alla visione del Consiglio Comunale. Grazie.
E stavo guardando, consigliere Mazzacurati, ma solo per mia, cioè no, per mia curiosità, solo per chiarezza, gli aveva, visto che nella illustrazione parla dei giovani, li aveva nominati qua?
No, perché era una parte tecnica, però c'è scritto praticamente le tutti quelli che non possono accedere fisicamente al Consiglio Comunale, quindi anche okay. I giovani.
Allora, passerei la parola un attimo alla dottoressa Rocchi, perché che non tanto in funzione di segretario comunale, anche veramente, ovviamente, ma anche perché segue direttamente il settore degli affari generali, da cui ovviamente che ha ovviamente la competenza su questo oggetto, per alcuni dati che ci hanno fatto optare poi politicamente per una scelta, una proposta, diciamo, che vi comunichiamo.
Sì, diciamo che io mi sono parto dall'esperienza anche del comune di Soliera, dove sono anche, sapete, segretario anche lì, anzi il comune capoconvenzione, dove già da anni c'è una soluzione di streaming, quindi già Soliera aveva da anni uno streaming fatto con un sistema, diciamo, da parte del SIA, perché il servizio qui che cura tutta questa serie di collegamenti è il nostro sistema informatico in Unione, per cui è stato creato già anni fa questo sistema streaming, diciamo con un sistema un po' casalingo, ma che comunque ha dato sempre buoni risultati e ha consentito finora, ecco, se il tema è la cosiddetta accessibilità, vi ricordo una cosa, a precisione di quanto detto dalla consigliera Mazzacurati, è vero, la legge non ammette ignoranza, per carità, abbiamo noi fra le tante modalità, però c'è anche, mettiamo un pannello anche fuori qui quando c'è il Consiglio Comunale con il manifesto, in cui magari anche le persone più anziane, che magari non guardano anche il sito online, dove naturalmente c'è la news del fatto fatto della convocazione del Consiglio Comunale, c'è anche un manifesto indicante gli oggetti, la data e il luogo e il fatto che sia qui il Consiglio Comunale, quindi si cerca sempre di riuscire a far arrivare questo messaggio a più persone possibili. Comunque diciamo che lo streaming consente anche da casa, in diretta, ecco dove... Questo è un enorme vantaggio, la possibilità di seguire i lavori del Consiglio Comunale. Quindi mi sono confrontato un po' col SIA perché ecco, le proposte fatte da parte della consigliera sono di due tipi. Una, quella più ampia, che riguarda anche un discorso di telecamera, e su questo vi dico anche l'esperienza di Soliera, ha inserito da pochi mesi diciamo anche una telecamera fissa. Questo però richiede un costo per quanto riguarda l'amministrazione, perché abbiamo un sistema che insomma chiaramente non è dei più sofisticati da questo punto di vista, richiederebbe comunque un investimento, una spesa di 5-6 mila euro, perché in questo caso ci si deve